Io pensavo di fare un po' così, l'itinerario era questo. Ecco, perché Don Giovanni mi aveva chiesto questa cosa. Va bene, non so se riuscite a vedere se la devo fare. Francesco mi aveva chiesto di fare questa cosa. Di solito, quando mi è capitato di parlare delle fonti della teologia di Bergoglio, cosa ho fatto? Ho messo insieme, ho inanellato un po' i vari passaggi, i vari autori, le varie estrazioni e delle sue riflessioni. Questa volta farei un percorso un po' diverso, farei un percorso un po' diverso provando a dire così, provando a riprendere alcuni temi della volta scorsa. Se vi ricordate, la volta scorsa chi c'era alla Dotta ho detto un po' di cose, io li riprendo. E poi farsi questa domanda, ma qual è l'humus ecclesiale, teologico, sociale? Da cui proviene l'insegnamento di Bergoglio. E quindi farei una specie di un po' immersione dietro questa grande vicenda, super complicata e super articolata, che è stata la teologia della liberazione. Ok, quindi oggi di fatto io mi concentrerei molto sullo sviluppo della teologia della liberazione. In particolare, proverei a fare quest'arco, l'arco che va dal Concilio Vaticano II, al discorso che fa Bergoglio da Parissida quest'estate. Ok, questo sarebbe un po' l'arco che vorrei tratteggiare, E farò questo in tre tappe. Quindi faccio un'introduzione in cui recupero i temi precedenti. E poi faccio tre tappe. La prima tappa sarebbe una breve storia, che non è breve, ma io la farò breve, una breve storia dello sviluppo della teologia della liberazione. Ok, i passaggi, gli autori, alcuni testi, le idee di fondo, e qua parlerò un po' a spanne. Terzo passaggio sarà, se abbiamo tempo e voi avete fiato, una specie di focus su come si muove la teologia della liberazione, perché se no si rischia sempre di fare un discorso formale, cioè si rischia sempre di parlarne senza mai chiedersi come ragiona sui problemi. Ok? Cioè si dice l'opzione per i poveri, e poi uno però non riesce a capire come effettivamente legge i problemi e li smonta. E quindi qui farei un focus, speriamo di arrivarci, su una proposta secondo me teologica molto matura, molto bella, del mondo gesuitico, e quindi molto in qualche maniera omogenea all'ambito di riflessione di Bergoglio, che è la proposta che si articola intorno a questo teologo che è Ignazio Ella Curia, che è famoso per quale motivo? È famoso perché è stato il teologo di Oscar Romero, okay? A sua volta poi ucciso nell'89. E mi dà l'impressione che sia il testo, l'autore, che più rende ragione di come concretamente si muove la teologia della liberazione. Ultimo passaggio, prova a dire alcune cose sulla teologia della liberazione in Argentina, cioè su come si sviluppa quella cosa macro che viene fuori in tutti i discorsi di Bergoglio, che è la cosiddetta teologia del popolo, ok? Che voi capite che è un tema centrale, che è la declinazione tipica della teologia della liberazione in America Latina. Ci siamo fin qua, il percorso si segue abbastanza. Allora, io direi così, proverei a dire alcuni elementi dell'incontro precedente, in un certo senso che sono come il precipitato della riflessione di Bergoglio, che però, appunto, la nostra tesi è che vengono da lontano. Li ho riassunti così. Primo elemento, una percezione della verità in senso pastorale. Chi c'era la volta scorsa si ricorda. Cosa significa percezione della verità in senso pastorale? Significa che la verità cristiana non è mai senza la storia e senza le persone a cui la verità è rivolta. Okay. Questo è il primo punto, però questa è la sintesi della volta scorsa, quindi io la do per fatta. Secondo punto, la riflessione, molto importante, di Bergoglio, noi diremmo sulla storia, ma lui non la usa quasi mai questa parola. Lui parla sempre della realtà. Vedremo perché. Terzo punto importante, l'ho già citato, un certo modo di pensare la teologia del popolo, centralissima questa, che riemerge a tanti livelli e, perdonatemi, anche in maniera molto confusa. Okay. Un teologo tedesco, di fronte alle affermazioni di Bergoglio sulla teologia del popolo, impazzirebbe, perché ci sono costantemente salti di piani. Okay. Quindi c'è un inghippo. Quarto punto, la collegialità come struttura trasversale. Questa è una cosa importantissima. L'idea di Bergoglio per cui la collegialità è una forma strutturale della Chiesa, ma è una forma strutturale anche della verità. Cioè, la verità la si trova dentro un discernimento comune. Ok, mi raccomando, l'idea di collegialità per Bergoglio è un'idea che ha molto a che fare con la verità. Non è semplicemente un problema di disposizione ecclesiale. Ok? Quinto punto, anche questo sarebbe... anche questo viene tantissimo dalla sua esperienza latinoamericana, un modo del tutto specifico di leggere il ministero ordinato. Di leggere il ministero ordinato in maniera del tutto particolare, di leggere il ministero del vescovo. Se noi riusciamo ad arrivare alla fine, noi vedremo, credo, che uno dei testi più sintetici del rapporto che c'è tra Bergoglio, l'esperienza sudamericana e la teologia della liberazione è l'omelia che lui fa nel 2007 in commemorazione della morte di Monsignor Angelelli, che è una figura centrale della Chiesa sudamericana, dello sviluppo della teologia della liberazione, che è stato ucciso nella sua diocesi 30 anni prima. In questo omelia, che se volete dopo posso lasciare, la posso fotocopiare, che sono 6 pagine, c'è tutto, ed è tutto concentrato su un punto, sul rapporto che vi è tra il vescovo e il popolo. Okay? Tutte le cose che lui ha detto nell'Evangeli Gaudium, il rapporto vescovo-popolo, ci sono già tutte in quella predica. Ok, bene. Un altro punto importante che della volta scorsa abbiamo parlato, la predilezione, ho usato questo termine, ha più dimensioni per i poveri. E su questo non entro direttamente adesso perché l'abbiamo visto la volta scorsa e non parleremo d'altro. Quindi il problema è che questa predilezione ha moltissime dimensioni. Poi, altro elemento molto importante, il senso dell'evangelizzazione delle frontiere e delle periferie. La chiesa in cui vive Elder Camara, che è come lo chiamano uno dei santi padri della chiesa latinoamericana, si chiamava appunto chiesa delle frontiere. Okay. Fa proprio parte del DNA di un certo modo di vedere le cose. Altro punto che la volta scorsa avevo sottolineato, un fortissimo senso dell'inculturazione, un fortissimo senso del rispetto della cultura ambiente. Anche qui vedremo che questo tema nasce da una duplice esperienza, dalla Chiesa latinoamericana letta attraverso gli occhi dei gesuiti latinoamericani. Questo è un tema che vedremo molto centrale. L'ultimo tema su cui la volta scorsa ci eravamo soffermati è il tipo di presenza alla storia, che è una presenza di natura profetica, non politica direttamente, ma profetica. Una sintesi molto bella di questo tema è contenuta in un articolo che è uscito sulla Civiltà Cattolica, sull'ultima Civiltà Cattolica, in cui vi è questa intervista a Fiume al rabbino, quello che ha fatto il viaggio con Bergoglio, con Scorca, al rabbino Scorca. È un'intervista di 50 pagine circa, e legge un po' la pastorale di Bergoglio in Argentina e adesso, attraverso appunto la categoria della profezia. È un tema, penso, molto importante. Scorca con 2K. Va bene, ci siamo fin qua. Questa è un po' la sintesi delle cose che ci eravamo detti, alla domanda. A questo punto facciamo le nostre tre tappe. E le nostre tre tappe a questo punto non le devo ripetere perché le ho già dette. Provo a dire che per parlare della teologia della liberazione noi abbiamo a che fare con una cosa complicatissima. Perché? Per quanto riguarda la teologia della liberazione, non è semplicemente una corrente di teologia, ma è stata, voi vedete, è stato un movimento complessivo, ecclesiale, che ha coinvolto non solo i teologi, ma comunità intere, comunità sia nel micro, le cosiddette comunità di base, sia nel macro, interi episcopati. Okay, parleremo del CELAM, quindi interi episcopati. Terzo punto che rende tutto più complicato, il fatto che la teologia della liberazione, per come è fatta, non può essere pensata a prescindere dai contesti sociopolitici. Quindi noi vedremo come si sviluppa, ad esempio, legata ad alcune dittature militari, come cambia la riflessione. Quindi c'è tutto il problema dei contesti, che sono molto complicati. Quarto punto, pone delle questioni molto complicate e molto articolate proprio per la tradizione del pensiero della vita della Chiesa. In particolare vi è questo simbolo, vi è questa frase che è stata utilizzata, che io credo che sia una frase che indichi proprio il cambiamento di prospettiva. Cioè, vi è il passaggio da un'ecclesiologia, da una teologia in cui il principio valido era quello della extra ecclesia nulla salus, a un altro principio, extra pauperes nulla salus. Questa è una cosa importantissima. Voi capite che però questo spostamento è uno spostamento gigantesco, è uno spostamento macro della tradizione teologica. Apro una parentesi. Voi comprendete che questo per il nostro tema è rilevante. L'altra volta che cosa abbiamo detto? Il problema di Bergoglio e la sua riflessione è che cambia le coordinate, cambia le questioni, cambia il metodo, cambia i quadri di riferimento. Ok? Quindi per noi è molto importante cercare di capire il fatto che lui proviene da una tradizione teologica che ha cambiato i quadri di riferimento, con tutta una serie di problematiche. Ci siamo fin qua? Si segue? Ok, benissimo. A questo punto vi è questa frase di questo Clodovis Boff, che è uno dei fratelli Boff, che dice così, che è molto importante, perché lui dice: è pertanto dal di dentro del processo di liberazione, fatto di sofferenza e speranza, che si fa e si capisce la teologia della liberazione. Dall'alto e dal di fuori essa risulta incomprensibile. Direi provocatoriamente che comprendono la teologia della liberazione solo due tipi di persone: i poveri e coloro che lottano per la giustizia. ovvero coloro che hanno fame di pane e coloro che hanno fame di giustizia, e si fanno solidali con i solini. Ok, questa è una definizione di Boff che indica molto bene il metodo della teologia della liberazione. In particolare, l'altro aspetto che volevo sottolinearvi, che rende il problema complesso, è che la teologia della liberazione, che ha tutte queste caratteristiche di complessità, ne ha un'altra. Nasce da un certo tipo di esperienza spirituale. Ok? Quindi è una sintesi che nasce da una spiritualità, da un modo, mi raccomando, da un modo di sentire il cristianesimo. Se voi leggete i testi di Bergoglio degli anni 80 e 90, voi vi accorgete quanto gioca il ruolo del sentire, quanto gioca tutto il tema della sensibilità, quanto gioca tutto il tema dell'esperienza. E mi raccomando, questo è un aspetto molto importante. La teologia della liberazione è molto complicata anche perché nasce da una spiritualità. In particolare, una spiritualità che mette in circuito due cose. Mette in circuito il fatto che essa trova la sua sorgente nella fede, che vuole misurarsi con l'ingiustizia fatta ai poveri, e nello stesso tempo l'esperienza della povertà rende possibile leggere in modo nuovo la parola di Dio. Ok? Vi sono queste due cose che girano. Vi è un famoso, non so se vi ricordate, vi è un famoso teologo, che forse tutti avete sentito parlare, di cui avete sentito parlare, che era Karl Barth. Karl Barth è famoso per quale motivo? Perché lui negli anni 30, famoso per la sua lotta contro il nazismo, no? Lui negli anni 30 aveva organizzato tutta la sua teologia intorno a questa frasetta. Teologia, mi raccomando, la dogmatica ecclesiastica sono 20 volumi giganteschi. Intorno a questa frasetta. E Dio ha parlato. Cioè, la sua è la cosiddetta teologia della parola di Dio. Questo teologo, Jo Sobrino, che è un compagno di Elacuria, uno dei teologi di Romero, faceva sempre la chiosa e diceva: sì, è vero, Karl Barth ha detto e Dio ha parlato, ma anche la realtà parla. Ok? C'è questa idea di fondo. Il fatto che vi è un rapporto molto profondo, molto circolare tra la realtà e la lettura della parola di Dio. Le due cose sono sempre in circolo. Non so se riesco a chiarire un po' qual è il punto. Bene, a questo punto, qua bisogna un sacco di cose, però vado veloce, a questo punto dico un ultimo tema introduttivo, il fatto che l'obiettivo della teologia della liberazione non è solo comprendere, ma agire. Qual è il fine della teologia della liberazione? Uno dei fini, non è l'unico, è la prassi di liberazione. Questo è importante, questo è molto importante. Cioè, è una teologia che si fa dentro l'impegno storico e il suo fine è la prassi. Okay? È una spiritualità della prassi, dell'agire. È una spiritualità che tende a fare storia. Ok? Benissimo. E a un certo punto nei Vangeli Gaudium c'è questa frasetta che viene direttamente da questi mondi. C'è una frasetta in cui dice: la fede nel Dio trinitario produce sempre storia. Che è una frasetta molto breve, quasi messa lì, però deriva da questa idea qua, deriva da questo punto qui. Ok? Il fatto che la fede nel Dio trinitario comunque dentro la storia entra e produce una prassi. per chi resisterà, per oggi pomeriggio, scusate una parentesi, chi resisterà oggi pomeriggio, in cui parliamo del libro, dello scambio di lettere tra Bassotti e Dossetti, e per chi resisterà a questo, e beh, lì noi capiremo che uno degli inghippi macro della tensione teologica e spirituale tra Bassotti e Dossetti è questa, ma la fede cristiana nella storia che cosa fa? E i due non si capiscono, su questo punto non si capiscono mai. Ma il problema è questo. Cosa significa per un credente credere in Dio che non può mai essere preso? E quindi c'è sempre una dimensione di trascendenza, di idolatrica, ma nello stesso tempo agire nella storia. Ok, questo è un po' il punto. Va bene. A questo punto sarebbe molto interessante vedere come questo lo salto perché sennò non arrivo a casa. Va bene. A questo punto facciamo un po' di così. Facciamo un po' di storia della teologia della liberazione. Questo penso che sia una cosa abbastanza semplice. E direi così: vi sono tre elementi di preistoria della TDL. Il primo elemento di preistoria è tutta la riflessione molto profonda, molto bella, portata avanti da Bartolomeo de las Casas. Ok, questo incide tantissimo, cioè è questo domenicano che intuisce tutte le questioni nuove poste dall'evangelizzazione degli Indios. Ok? Molto interessante perché chi è stato il grande studioso della teologia di Las Casas? È stato Gustavo Gutiérrez, ok? Una delle figure più importanti della teologia della liberazione, se non la figura emblematica. Seconda preistoria è questa figura di gesuita, che è quest'Hurtado che nel 41 scrive un testo molto provocatorio, che si intitola così: è il Cile un paese cattolico? Nel senso che la tradizione cattolica è fortissima, e nello stesso tempo la domanda che lui si fa è: come poteva essere cattolico un paese che lasciava tutte le masse popolari di contadini e di operai nella più estrema miseria? Ok? Questa è come la domanda base della teologia della liberazione. Com'è possibile coniugare la fede cattolica anche di un popolo con l'ingiustizia sociale? Questi sono due elementi della preistoria, e poi dopo vi è un altro elemento macro che è il Vaticano II. Il Vaticano II in particolare su due macro temi. Ok, cioè la teologia della liberazione senza il Vaticano II non sarebbe stata possibile. Quali sono i due macro temi? Sono, da un lato, il senso della storia, cioè la verità di Dio si dà nella storia, si dà così tanto nella storia che è possibile scorgere i segni dei tempi. Questo è un primo tema, e voi sapete, questo non devo spiegarvelo, come il Vaticano II, questo nuovo senso della storia è una delle acquisizioni principali. Un secondo tema molto importante è il senso nuovo e inedito della povertà. Qui non devo entrare per niente a parlare della Chiesa dei Poveri, di Giovanni XXIII, di Padre Gautier, del gruppo del Collegio Belga, di Leercavo e Dossetti. Non devo parlare. Non posso parlare qui perché sapete tutto tutti, però è molto interessante perché Congar, questo grande teologo del Concilio, a un certo punto parlando, è un testo che ho trovato in questi giorni, a un certo punto parlando del gruppo della Chiesa dei Poveri, voi sapete, no? Questo gruppo che si chiama Collegio Belga per ripensare. Bene, nel suo diario del Concilio dice questa frasetta molto interessante. Congar dice: questi uomini sostengono la più santa delle cause e forse la più importante. cioè l'idea di un ripensamento complessivo della Chiesa a partire dalla povertà di Gesù e a partire dalla povertà dei poveri. Va bene. A questo punto vi è il discorso di Leercaro. Voi direte, ma perché ce lo cita? Lo sappiamo. Perché non vi è nessuna ricostruzione della teologia della liberazione recente che non parta dal discorso di Leercaro. Le ultime che ho letto partono tutte da Leercaro. Ed è molto interessante questo. Non c'è praticamente nessuna ricostruzione della TDL, della teologia della liberazione, che non parta dal dibattito avvenuto in concilio sulla Chiesa dei Poveri e dal discorso di Leercaro. Okay, quindi è una cosa importante, perché i teologi della liberazione su questo sono abbastanza concordi, che questo è stato l'innesco. Ok, bene. E sul discorso di Leercaro non vi dico nulla perché lo conoscete. E sul patto delle catacombe, anche questo, su questo non vi dico nulla perché sapete che cosa diceva, e anche sulla Populorum Progressio. Tutti questi fattori, come funzionano? Funzionano in un certo senso provocando una sorta di massa critica nella situazione latinoamericana. In particolare, la cosa che vi vorrei dire è questo. Cioè, la teologia della liberazione non è semplicemente l'applicazione del Vaticano II in America Latina. La teologia della liberazione è un'applicazione creativa del metodo e delle istanze del Vaticano II in America Latina. Cioè, questo penso che sia una cosa molto importante. Oggi, quando si riflette sui processi di recezione e ci si chiede qual è stato uno dei luoghi in cui la recezione è stata più creativa, tutti dicono il caso latinoamericano. Ok? Con voi capite una questione che a questo punto è un guiding hip super teologico, cioè molto affascinante. Cioè, questa è una cosa che ha detto Casper. Dice, se in America Latina questa recezione creativa del Vaticano II è stata veramente molto forte, a questo punto però il pontefice porta questo tipo di recezione come un patrimonio della Chiesa tutta. E Casper dice, e questo pone problemi nuovi. Ok, non so se riesco a spiegare. Questo penso che dal punto di vista un po' teorico, forse non mi interessa, però dice una cosa grossa, cioè dice, quel tipo di recezione del Vaticano II è stato importantissimo per tutta la Chiesa, a questo punto. Ok? Va bene. E vi è stato una specie di preavvio della teologia della liberazione in questa riunione. È uscito qualche mese fa un articolo sull'Osservatore Romano che si intitolava così: tutto è incominciato a Petrópolis. Petrópolis è questo posto in Brasile dove c'è una facoltà di teologia. Ed è molto importante, guardate, perché nel 64 stanno celebrando il concilio e si chiedono, ma che ne sarà del concilio in America Latina? Come faremo a applicare il concilio nella situazione latinoamericana? Ed è molto importante perché chi sono tre degli autori presenti a Petrópolis? Vi è Segundo, vi è Gustavo Gutiérrez, che è come il simbolo della teologia della liberazione, e poi vi è Lúcio Guerra. Perché è così importante Lúcio Guerra? Perché Lúcio Guerra è stato il vero maestro di Bergoglio. Bergoglio, quando muore Lúcio Guerra, lui è arcivescovo di Buenos Aires, lo fa seppellire in cattedrale. Ok? Quindi questa è una cosa molto importante. la figura più influente teologicamente a questo punto viene molto citato Scannone, ma non è Scannone, è Lucio Gera. Quindi, tra le figure iniziali della riflessione della teologia della liberazione vi è colui che è il maestro teologico di Bergoglio. Questo penso che sia una cosa importantissima e noi vedremo perché è così rilevante, perché questo Lucio Gera è una figura che vive i momenti più importanti appunto del Sud America, cioè è perito al Vaticano II, è perito a Medellín ed è perito a Puebla. Okay? Quindi è una delle figure teologicamente più rilevanti di questa corrente della teologia della liberazione. E per Bergoglio è una figura del tutto centrale. Okay? Quindi questo, mi raccomando, è il link più forte tra lo sviluppo di un certo tipo di impostazione e quello che dice Bergoglio adesso. Ci siete fin qua? Si segue, riuscite abbastanza, va benissimo. A questo punto, quando nasce la teologia della liberazione? Nasce nel 68, di fatto, e per quale motivo? E con questo articolo di Gutierrez, lo vedete, che si intitola così, verso una teologia della liberazione, in cui ci si inizia a concentrare moltissimo sul testo capitale. Qual è il testo capitale del Nuovo Testamento, della teologia della liberazione? Luca 4, il discorso di Gesù nella sinagoga di Nazaret. Qual è il testo capitale della teologia della liberazione dell'Antico Testamento? Il libro dell'Esodo. Ok? Sono questi due testi. Le fonti sono queste, e l'altra fonte di questo discorso molto interessante è Marx. Però è molto, penso, significativo il fatto che Marx viene utilizzato per criticarlo. Voi sapete qual è la grande accusa fatta alla TDL? Qual è l'accusa? L'accusa è che usa metodi marxisti. Ed è molto interessante che nel primo testo più famoso Marx viene utilizzato per quale motivo? Per criticarlo. Perché? Perché Marx sosteneva che la religione serve semplicemente per tenere fermi i processi storici. E Gustav Gutierrez dice no, letta in un certo modo la Bibbia avvia processi storici. Va bene. A questo punto, vi sono moltissimi temi, la cosa su cui vorrei soffermarvi è questo. Vi è, da un lato, l'idea che la riflessione teologica è sempre un atto secondo. Cioè, qual è l'atto primo? Qual è la cosa più importante? È l'impegno di liberazione a fianco dei poveri. Questo è il punto uno. Il punto due è la teologia. Ok? Quindi la sua connotazione è che non semplicemente ha come fine la prassi, ma nasce da una prassi. Questo è l'altro aspetto dal punto di vista del metodo più importante. Bene, la cosa molto significativa è che la teologia della liberazione si sviluppa in un momento di grande sommovimento e violenta. Ok, quindi ci sono moltissimi colpi di stato militari, la storia un po' la sapete. La cosa rilevante è che a un certo punto questo tipo di impostazione si sovrappone a tutta una serie di interpretazioni, potremmo dire così, di interpretazioni socialiste del Vangelo. Ok, il punto un po' di questa questione qui la fa Padre Sorge nel 74. Nel 74 Padre Sorge scrive un articolo in cui di fatto accoglie le istanze di una lettura socialista del Vangelo, ma ne mostra la debolezza. Ed è molto interessante, ed è molto significativo perché? Perché questo tema si sovrappone allo sviluppo della teologia della rivelazione. Ok? Quindi nella Vulgata funziona così. C'è la teologia della rivelazione che è un'unica cosa, che è un'unica cosa con una lettura socialista del Vangelo. Ok? Quindi la cosa importante è questa, cioè è un momento in cui i piani rischiano di sovrapporsi. Altro elemento importante è questa, è l'assemblea di Medellin. Per quale motivo? L'assemblea di Medellin è molto importante perché è un'assemblea dell'Episcopato latinoamericano, la prima vera assemblea continentale. Ce n'era stata una molto significativa nel 55. Quella del 55 è avvenuta a Rio de Janeiro. Che idea aveva? Aveva il problema del come facciamo a salvare la cristianità in America Latina. Interessantissimo. Nel 55 si pongono questo problema. Nel 69 a Medellin il titolo è La Chiesa nell'attuale trasformazione dell'America Latina alla luce del Concilio. E quali sono gli assunti di Medellin? Il primo, vi è una situazione di giustizia istituzionalizzata. Secondo elemento, che produce la povertà, l'oppressione di larghissime fasce della popolazione. Terzo elemento dell'analisi di Medellin, questo tipo di povertà è legato alla dipendenza da un sistema economico mondiale. Quarto tipo di riflessione, quindi la Chiesa è chiamata dal Vangelo a un processo di liberazione, mi raccomando, un processo di liberazione a più livelli, dall'ingiustizia, dall'oppressione e dal peccato. In Medellin non viene mai meno, cioè la dimensione trascendente della liberazione non viene obliterata, non si perde, non è soltanto un'assemblea, come si direbbe, sociologica. In particolare vi è questa frase che è molto bella, che è molto bella perché descrive il cammino della Chiesa, che è un cammino della Chiesa che pensa collegialmente. Non è poco significativo che Paolo VI incomincia a fare il discorso introduttivo a questa assemblea, ed è un discorso incoraggiante, che usa un metodo che viene dalla JOC, che è il metodo del vedere, giudicare, agire. Se voi leggete i documenti di Puebla, di Medellin, sono strutturati così: vedere la situazione, giudicare alla luce del Vangelo e agire, la prassi. E quindi si capisce che questa assemblea ha come due pilastri. Da un lato ha il pilastro della collegialità, cioè dell'insieme, dall'altro ha il pilastro di un certo tipo di metodo. Bene, la Chiesa viene descritta e auspicata come? E questa è una famosissima definizione tenuta a Medellin. Descritta così, autenticamente povera, missionaria e pasquale, slegata da ogni potere temporale e coraggiosamente impegnata nella liberazione, importantissimi questi aggettivi, di tutto l'uomo e di tutti gli uomini. Ok, questa è come una foto dell'idea di Chiesa che viene fuori dall'assemblea di Medellin. Ok. Tra intorno a Medellin vi è come l'esplosione della teologia della liberazione, che mi raccomando, viene fatta propria dall'assemblea dei vescovi. Viene fatta propria. E cioè è la linea scelta. È la linea scelta dall'assemblea episcopale. cioè non è una cosa che nasce un po' avversiva a lato, ma è la linea di fatto scelta.
Vi sono delle figure gigantesche, alcune figure di teologi molto noti, i due Wolff, Lucio Guerra, Gutierrez. Poi vi sono dei pensatori che si muovono intorno a Medellin, alcuni li conoscete, perché uno è famosissimo, è Paulo Freire, e l'altro è Ivan Illich. Ok, che voi sapete, qua siete espertissimi di Ivan Illich, però Ivan Illich rispetto alla teoria della rivelazione freme. Un'altra volta si potrebbe parlare delle valutazioni che lui fa sulla teologia della rivelazione. Questo però apre un altro pianeta ancora. E poi vi sono, mi raccomando, questa è una cosa del tutto centrale, vi sono figure di vescovi, vi sono degli articoli molto belli, delle iscrizioni molto belle, lo stesso Bergoglio parla dei santi padri dell'America Latina, del dopo concilio, ok? Tra questi alcuni li avete conosciuti, va ricordato soprattutto Camara e lo stesso Angelelli, qua mi sono dimenticato di scriverlo. Angelelli che ha un rapporto molto stretto con Bergoglio. Bene. Sul tema dei vescovi vorrei citare una cosa importante. Cioè vorrei citare il fatto che il metodo utilizzato in questa fase è proprio in maniera molto forte il metodo della collegialità. Non è un caso che Camara, dentro al Celam, è una figura centralissima, e l'idea della fondazione del Celam nasce originariamente da questi dialoghi tra Camara e il futuro Monti e il futuro Paolo VI. Okay, questa è una cosa molto importante, cioè il fatto che dentro questo sviluppo il tema del dialogo e della collegialità tra i vescovi è centralissimo. In fin dei conti, fate caso che cosa dice il Papa in questi mesi alle conferenze episcopali. Dice un'unica cosa, parliamo dei problemi. Non so se avete letto il testo che lui fa alla CEI. A parte il fatto che sembra una meditazione spirituale, ok, è una meditazione da esercizi, però alla fine qual è il punto che dice? Dice, mi raccomando, parlate liberamente e in coscienza delle idee che avete. Questo è il punto, perché voi sapete che la teologia della collegialità funziona così, no? È anche la teologia dei concili. Cioè, come funziona? Lo spirito agisce se si ha libertà di parola e di espressione. Questa, la teologia dei concili, su questo è sempre stata abbastanza unanime. Ok? Non agisce lo spirito se l'assemblea è preordinata. Ok? Questo è importante. Quindi la collegialità è un tema del tutto centrale dello sviluppo, e non è un caso che questa è diventata moltissimo Bergoglio. Faccio un altro esempio. Se voi avete letto, qualcuno di voi ha letto i diari di Romero. Se uno ha letto, perfetto. Nei diari di Romero la cosa che più colpisce è, a parte le sue vicende personali, colpisce un aspetto, che la sua vita era scandita da riunioni in cui costantemente c'era il confronto sulla vita della Chiesa, sulla pastorale scelta. Ci sono moltissime sue annotazioni in cui lui rimane colpito perché alcuni condividono, altri non condividono, ma si capisce che la sua attività principale cos'era? Era quella del confronto nella vita della Chiesa. Ok, questo fa proprio parte del DNA di questo modo di procedere. Bene, a questo punto vi dico una nota storica, forse non mi interessa, anzi sicuramente non mi interessa, però è importante perché nel 66 si stabilisce una commissione in Argentina, in cui sono i soliti, c'è questo Tello, c'è Lucio Guerra e c'è Monsignor Angelelli, in cui ci si fa questa domanda.
e questa commissione funzionerà fino al 73. Ci si fa questa domanda, ma il Vaticano II in Argentina come lo traduciamo? Dopo Medellin, la domanda matura, ma il modo sudamericano, cioè Medellin, in Argentina, come lo traduciamo?
Ed è in questo contesto che emerge quella corrente della teologia della liberazione che è la cosiddetta teologia del popolo. È in questo contesto qui. Cioè, la teologia del popolo nasce da una questione. Visto il nostro contesto, come traduciamo il Vaticano II e come traduciamo le indicazioni di Medellin qui in Argentina, in questa situazione?
Ok? Benissimo. Non importa dirvi che nasce, ok? Che nasce contestualmente un movimento trasversale di contestazione delle posizioni della teologia della liberazione, un movimento di natura ecclesiale e politica.
Quali sono le accuse fatte alla teologia della liberazione?
Mi raccomando, qua ci sono degli studi molto importanti di storia del legame tra le dittature militari, alcuni settori della Chiesa e la politica statunitense di quegli anni. Ok, qua ci sono degli studi storici molto interessanti fatti sui documenti, quindi questo sarebbe tutto un altro capitolo.
Però che tipo di accuse fanno?
Le comunità di base come luoghi in un certo senso anarchici, il tipo di lettura della Bibbia, la cosiddetta lettura popolare della Bibbia.
Terzo tipo di accusa, la politicizzazione della Chiesa. Quarto tipo di accusa, importantissimo, una Chiesa troppo popolare,
ok? In cui il ruolo del popolo è troppo forte.
Quarto tipo di accusa, una cristologia troppo concentrata sulla umanità di Gesù, con il rischio di perdere la divinità. L'ultima accusa che viene fatta, la più nota, la vicinanza agli strumenti di analisi del mondo marxista e comunista. Okay, questa è la serie di accuse che vengono modulate e rimodulate più volte. A questo punto non vi dico, tanti passaggi
e per di sviluppo degli autori.
Vi ricordo soltanto una vicenda, perché anche questa è molto importante per capire bene Bergoglio, che è il primo simposio della teologia della liberazione che avviene a Bogotà all'inizio degli anni 70. Perché è molto importante? Perché vi è Padre Alupe, ok? Padre Alupe, che è il superiore generale dei gesuiti, ok? In cui voi sapete ha prodotto dentro al mondo gesuitico questa sorta di fusione. Il servizio, l'annuncio del Vangelo è sempre contestualmente servizio per la giustizia. E nei testi di Bergoglio degli anni Ottanta, Padre Arrupe è un autore citatissimo, incide tantissimo in lui. Okay, quindi questa è una cosa importante, cioè il tipo di approccio della teologia della liberazione viene mediato attraverso il senso, attraverso l'opzione fatta dai gesuiti. Okay.
Da questo punto di vista vi ricorderei un libretto che appena è uscito, che è la traduzione di un testo dell'87 di Bergoglio, che si intitola così, è di Bergoglio, si intitola I Gesuiti, la loro storia in America Latina, in Argentina. Un testo bellissimo, perché voi vedrete tutto il tema è legato proprio a questa questione qui. Cosa significa
applicare il discernimento ignaziano in questo contesto sociale, in cui in questi testi di Bergoglio non emerge per niente la dialettica impegno spirituale, impegno sociale. Cioè, l'impegno sociale è frutto, uso un termine tipico, loro, è frutto di una mistica. Ok, questa è una cosa, senza questo non si riesce a capire la riflessione di Bergoglio, senza questa insistenza sul discernimento, che è insieme personale, comunitario e storico, non si capisce quasi nulla di quando lui parla di discernimento.
Bene, io è un'ora che parlo, Francesco, è un'ora che parlo, ecco, quindi io farei 2 minuti di pausa per voi, perché vedo che se no...
Per chiedere quanti più o meno pensano di fermarsi a giocare.